Apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi capitolo 12. Or fratelli, 1 Corinzi 12:1, or fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. E devo dire che c'è molta ignoranza nella Chiesa di oggi riguardo i doni dello Spirito Santo. Ci sono due estremi nel fiume evangelico. Ci sono chiese che noi chiamiamo dottrinalmente sessionisti, quelle che credono che con la morte dell'ultimo apostolo i doni dello Spirito Santo sono cessati di essere dati ai credenti, e quando è stato finito il canone della scrittura, cioè quindi quando la Bibbia è stata scritta, tutto il Nuovo Testamento, gli apostoli sono morti, i doni dello Spirito Santo non ci sono più, no? Il parlare in lingue, profetizzare, guarigione, eccetera, eccetera, eccetera. Queste chiese sono chiamate cessionisti, perché credono, come ho detto, che sono cessati questi doni dello Spirito Santo. Questo chiaramente non è la nostra posizione, perché abbiamo visto in Marco 16, Gesù ha detto: questi segni seguiranno coloro che credono in me. Parlare in lingue, imporranno le mani, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la Bibbia dice che fino negli ultimi tempi Dio spanderà il suo spirito e ci saranno queste manifestazioni soprannaturali. I giovani avranno visioni e i vecchi sogneranno sogni. Ma nella Chiesa a Corinto c'era ignoranza, c'era abuso dei doni spirituali, e qui arriviamo all'altro estremo nel mondo evangelico. Quindi ci sono chiese, abbiamo detto, che non credono proprio nei doni dello Spirito Santo. Ci sono altre chiese, estremisti dall'altra parte, che qualunque manifestazione dicono è lo Spirito Santo. E in Italia non è arrivato tanto, ma ci sono chiese nei anni passati dove magari la gente cadeva a terra, abbaiava come cani, ruggevano come leone, avevano quasi attacchi epilettiche, cioè si scuotevano incontrollabilmente, o ridevano come iene per ore e ore e ore. È lo Spirito Santo. E quindi questo è un altro estremo, perché noi queste manifestazioni noi non ne troviamo nella parola di Dio. E come non ne troviamo, io non posso attribuirli allo Spirito Santo, perché nella Bibbia vengono elencati le manifestazioni dello Spirito Santo. E quindi noi come Chiesa accettiamo solo questi. Altre cose noi dobbiamo dire che non vengono dallo Spirito Santo. Anche perché, almeno io personalmente, vedo il frutto in questi ambienti dove accadono queste cose, Gesù non viene glorificato. Anzi, i non credenti vanno in quelle chiese e scappano veramente per la prima uscita, perché vedono queste stranezze e dice: se questo è il cristianesimo, no grazie. Ma noi non vogliamo essere ignoranti, perché la Bibbia ci insegna riguardo i doni dello Spirito Santo. E Paolo ha scritto proprio 1 Corinzi 12, 13 e 14, per istruire noi credenti riguardo i doni dello Spirito Santo. Or fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Voi sapete che eravate gentili trascinati dietro idoli muti, secondo come vi si conduceva. Quindi Paolo, parlando ai Corinzi, dice: voi quando eravate pagani eravate trascinati a destra e a sinistra, ma adesso che siete in Cristo non deve essere così. Guardiamo tenete sempre un dito qui in 1 Corinzi 12, ma guardiamo in Efesini capitolo 4. Efesini 4, versetto 14. Allora, qui in Efesini 4, questi sono anche doni dello Spirito Santo, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, ma questa è un'altra parola in greco, diadomi, e Paolo dichiara che Dio ha dato questi doni nella Chiesa, in versetto 14, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidi di errore. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Allora, in questo passo Paolo usa il paragone del corpo umano, no? Per parlare di noi credenti. Ognuno di noi siamo un pezzo del corpo. E come nel corpo umano, ogni pezzo ha sua funzione. Il cervello non può fare il piede non può fare la lingua e la lingua non può fare l'orecchio. Ogni membro ha la sua particolarità, come ognuno di noi. E Dio ha disegnato la nostra vita così, in modo che ognuno di noi abbiamo qualcosa di contribuire a questo corpo di Cristo. E lui dice che Dio ha dato questi doni, non che ci sia confusione, ma affinché ognuno di noi cresciamo nell'unità della fede, nell'amore. Perché la finalità di ogni cosa è l'amore. Questa deve essere la manifestazione suprema della nostra vita. Tornando in 1 Corinzi 12, quindi Paolo dice: non voglio che siate ignoranza, eravate trascinati prima di conoscere Gesù. Versetto 3, perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice che Gesù è anatema. Anatema è un modo di dire maledetto. E altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E quindi lo Spirito Santo non negherà mai Cristo nella nostra vita. Se una persona dichiara di essere credente e non abbraccia tutto che riguarda la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, è quello che la Bibbia dichiara di Lui, quella persona non viene da Dio e non parla per lo Spirito Santo. Noi non possiamo seguire un Gesù che noi scegliamo quello che ci piace e non accettiamo quello che non piace, perché vuol dire che Gesù non è nostro Signore. Che voi sapete, Signore vuol dire capo. Padrone. Or vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Quindi diversi doni che lo Spirito Santo distribuisce nella vita di ognuno di noi, ma è lo stesso Spirito Santo. Vi sono anche diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazione, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è dato la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Questo è molto importante e anche chiave per noi credenti nel comprendere come vengono usati i doni dello Spirito Santo. Il scopo dei doni dello Spirito Santo è l'edificazione della Chiesa in terra. Eccetto il dono di lingue, che Paolo dice per la nostra edificazione personale, il scopo di tutti gli altri doni è per l'edificazione comune di tutti i credenti. E quindi noi possiamo anche chiederci, quello che io sto facendo è una cosa che porterà edificazione, altri, forza? O lo sto facendo perché voglio attirare l'attenzione a me stesso? O perché voglio io gloriarmi in quello che io ho. E c'è questo pericolo. Sapete, magari il Signore ci benedisce, ci dà qualche dono dello Spirito Santo, e poi Satana ci inganna e diventiamo orgogliosi, no? Quando in realtà, se abbiamo ricevuto i doni del battesimo dello Spirito Santo, è solo stato per la grazia di Dio. Anche perché un dono si può guadagnare? No, perché se lo guadagniamo non è più un dono. E quindi nessuno di noi può vantare, io parlo in lingue, io ho il dono di guarigione, io ho questo, io... No, tu non hai niente se non è per la grazia e la misericordia di Dio. Non avresti neanche il respiro o il battito del cuore. E quindi è importante che manteniamo sempre un atteggiamento di umiltà. E comprendere che i doni che il Signore mette nella sua vita è per essere una benedizione agli altri, per un'edificazione della Chiesa intera. Abbiamo già visto in Giovanni 16, 13 che lo Spirito Santo ci guiderà in ogni verità. E Gesù stesso in Giovanni 17, 17 dice, Signore Padre, la tua parola è verità. Quindi lo Spirito Santo ci guiderà sempre in conformità alla parola di Dio. Perciò noi rigettiamo questo santo ridere, la caduta, le convulsioni, tutte queste altre cose che la gente dice, è il Signore? Non è il Signore, perché non è... Lo Spirito Santo ci guiderà nella verità della parola di Dio sempre. Poi leggendo ancora, a uno infatti è dato per mezzo dello Spirito parole di sapienza, un altro secondo il medesimo Spirito parole di conoscenza, un altro fede per mezzo del medesimo Spirito, un altro dono di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, un altro potere di compiere opere potenti, un altro profezia, un altro discernere discernimento dei spiriti, un'altra diversità di lingue e un'altra l'interpretazione delle lingue. Quindi adesso noi vedremo uno per uno tutti questi doni. Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi di nuovo noi non possiamo accendere il bottone della guarigione, io non posso decidere, adesso profetizzerò. E noi vediamo anche i profeti, gli uomini di Dio nella Bibbia, Pietro chiaramente dice che questi uomini erano mossi, spinti dallo Spirito Santo. Non è che loro decidevano, adesso opera in questo dono, è lo Spirito che distribuisce come lui vuole. Quindi il primo dono, guardiamo qua, è parola di sapienza. Girate un secondo in Primo Re capitolo 3. Dove vediamo nel Vecchio Testamento questo dono di sapienza. Primo Re capitolo 3. Versetto 16 a versetto 28. Magari è una storia che conoscete già. Ricordate quando il Signore ha parlato con Salomone all'inizio del suo regno e ha chiesto a Salomone cosa vuoi da me? No? Vuoi ricchezza, vuoi potere? In poche parole il Signore ha dato una carta bianca. Cosa vuoi da me? E Salomone, che in quel momento della sua vita veramente stava camminando vicino al Signore, disse, Signore, dammi saggezza per governare il tuo popolo. E sapete che il Signore era così benedetto dalla sua risposta, lui non ha chiesto una cosa per se stesso, dammi potere, dammi ricchezza, dammi un esercito più grande di qualunque altro esercito. No, dice, dammi un dono che io posso aiutare la tua gente a camminare nelle tue vie. E il Signore era così benedetto, lui ha detto, non solo io ti darò questa sapienza soprannaturale, ma io ti darò ricchezza e potere e tutto quello che non hai chiesto. E questo è un principio che funziona ancora oggi per noi credenti. Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e io vi aggiungerò ogni cosa. Ricordate quando gli apostoli, Signore, noi abbiamo abbandonato case, famiglie, tutto per te. E dice, tu cerchi prima il mio regno, la mia giustizia, e io prenderò cura della tua vita. Non è bello? Tanti di noi vogliamo cercare noi di gestire la nostra vita, e suppongo in vostro caso, come il mio, va sempre male. Perché non c'è la benedizione di Dio sulla mia vita. Ma quando io dico, Signore, tu sei la priorità nella mia vita, tu sei numero uno, io sono numero due. Io ho visto che il Signore va davanti a me. Il Signore prende cura delle situazioni del lavoro, delle situazioni della casa, della famiglia, di tutte le cose. È una grande promessa, Dio dice, Craig, tu cerchi me, questa è l'unica cosa che devi fare. Io devo essere la prima priorità della tua vita e io prenderò cura del resto. Non ti deve neanche preoccuparti. Sembra troppo bello per credere, giusto? Ma è così. E come Salomone ha scelto prima il regno di Dio, il Signore dice, io ti benedico anche con altre cose che non hai cercato. Allora, vennero, versetto 16, dal re due donne prostitute si presentarono davanti a lui. Una delle donne disse, oh mio Signore, questa donna e io abitiamo nella stessa casa. Io partorì quando essa era ancora in casa. Or tre giorni dopo che io ho partorito, partorì anche questa donna e noi stavamo insieme. E non c'era alcun altro in casa all'infuori di noi due. Il figlio di questa donna morì durante la notte perché gli si era coricato sopra. Ok? Egli allora si alzò nel cuore della notte, prese mio figlio dal mio fianco mentre la sua serva dormiva, se lo pose in seno e sul mio seno pose il figlio morto. Quando al mattino mi alzai per allattare mio figlio, trovai che era morto. Quando però lo esaminai attentamente al mattino, vidi che non era il figlio che io avevo partorito. Vuoi che una mamma non conosce il bambino? Allora l'altra donna disse, non è vero, mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto. Ma la prima insistette, non è vero, tuo figlio è quello morto e mio è quello vivo. Così bisticciavano davanti al re. Allora il re disse, uno dice quello vivo è mio figlio e quello morto è tuo. E l'altro dice, non è vero, quello morto è tuo figlio e quello vivo è mio. Quindi un grande problema. Cioè, voi come risolvereste questo problema? Chissà, loro erano soli, nessun altro, non ci sono altri testimoni, dice, no, no, è vero, quello appartiene a lei, parenti, erano prostituti, quindi magari respinti da tutti i familiari. Cioè, come poteva lui risolvere questo problema? Come poteva lui conoscere di chi apparteneva veramente questo figlio? Allora, vediamo in versetto 24. Allora il re comandò, portami una spada. Così portarono una spada davanti al re. Il re quindi ordinò, dividete il bambino vivo in due parti e date metà all'una e metà all'altra. Cosa? Ma sei fuori di testa? Allora la donna del bambino vivo, che amava teneramente suo figlio, disse al re, dei signori miei, date a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo. L'altro invece diceva, no, sia né mio né tuo, ma dividetelo. Allora il re rispondendo disse, date alla prima il bambino vivo e non uccidetelo, perché è lei la madre del bambino. Wow, mamma, che risposta! No, immaginate questa scena, queste due donne davanti al trono del re, e sapete, a quei tempi, no, il re, dicevo, era così, Non è che c'era destra e sinistra, debattiamo, no? Or tutto Israele seppi la sentenza pronunciata dal re e temette il re perché vedevo che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Veramente, no? Lo Spirito Santo dice, fai così e scoprirai chi è la vera mamma. E quindi questo è il dono della saggezza che viene soprannaturalmente dallo Spirito Santo. E adesso guardiamo un esempio nel Nuovo Testamento, in Luca capitolo 20, versetto 22. Allora, i farisei venivano sempre da Gesù cercando di intrappolarlo, no? Avete letto il Vangelo? Volevano sempre trovare qualche errore in dottrina, così potevano accusarlo, o qualche fallo di mettere il governo contro di lui o mettere la gente contro di lui. E qui in Luca 20:22 loro vengono e fanno questa domanda. Ci è lecito a pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro, perché mi tentate? Allora, voi sapete che i romani erano padroni di Israele in quel tempo. Se Gesù diceva, non è lecito a pagare tasse a Cesare, era contro la legge di dire queste cose. Allora i farisei potevano andare ai romani e dire, guarda che Gesù insegna alla gente di non pagarvi le tasse. E potevano arrestarlo, anche metterlo a morte per questo. Se lui diceva ai ebrei, pagate le tasse, allora lui sarebbe odiato del popolo ebraico perché loro odiavano i romani, che erano i loro oppressori. E quindi diciamo che non c'era una risposta che poteva soddisfare tutti. Era un po' una situazione che non si poteva vincere il Signore. Ma Gesù, prima lui ha capito, con il dono di discernimento di spirito, qual era la loro malizia, esatto, le loro intenzioni malvagie, e dice, perché mi tentate? Mostrami un denaro di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta. Ed essi rispondendo dissero di Cesare, perché chiaramente l'impero romano stampava le monete. Allora egli disse loro, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E quindi ha detto di non pagare le tasse? Ha detto di pagare le tasse? Però ha detto una cosa molto profonda, perché cosa appartiene a Dio? Secondo voi? Tutto? Però più importante di ogni cosa, le vostre anime. Così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo e meravigliate della sua risposta, tacquero. E tante volte nel Vangelo vediamo che la gente si meraviglia della saggezza del nostro Signore. Chiaramente Lui è Dio, quindi la saggezza ha da vendere. Io mi ricordo una volta quando io ero con la tenda di Cristo Risposto, noi eravamo nella città di Las Vegas. Conoscete tutti Las Vegas, no? Molti in Italia pensano che Las Vegas è così bello, ma in realtà è un buco in mezzo al deserto. Io lo chiamo proprio la città del diavolo, perché Las Vegas è come Satana. No, tu vai a Las Vegas sul corso principale, avete visto nei film, nella televisione americana, tutte queste luci, e veramente sembra, wow! Io lo dico umanamente, tu vai lì e rimani sbalordito da quello che hanno fatto. Però vi posso anche dire che io sono stato lì con questa tenda di Cristo disposto a evangelizzare e dentro c'è la morte. Perché tante volte la cosa che mi ha colpito più di Las Vegas, perché noi ogni giorno eravamo nella strada a portare il Vangelo, la cosa che mi ha colpito più di ogni cosa di Las Vegas è quanta gente, barboni, sia uomini che donne, sono persone che sono andate a Las Vegas in vacanza. In vacanza. E hanno preso il vizio. Cioè, capito? Loro sono andati a Las Vegas, cioè magari avevano un lavoro, una carriera, una vita familiare tranquilla, in un'altra parte degli Stati Uniti. Sono andato a Las Vegas per una vacanza di una settimana. E lì ha preso il vizio, il demone del azzardo. E quanti persone, cioè io sto parlando di gente che dorme sul marciapiede sui cartoni. E io ero un uomo d'affare, ho una famiglia, figli, una vita meravigliosa. E sono venuto qua e mi ha preso il azzardo e ho perso tutto. Ho perso mia moglie, i miei figli, ho perso tutti i miei soldi, adesso sono qua nella miseria. E quindi Las Vegas, no? Come Satana con noi, lui ci fa sembrare il peccato così bello, come quelle luce, ma in realtà c'è la morte. Comunque noi eravamo in questa città di Las Vegas, eravamo pochi nel gruppo di Cristo Esposta e potete immaginare montare una tenda di un circo, no? Una tenda che può ospitare 1000 persone, non è poco lavoro. Il terreno là era durissimo e noi a quel tempo non avevamo il martello pneumatico, mettevamo tutti i picchetti con le così, pom, pom, no? In squadre. E ve lo dico che alla fine della giornata io veramente avevo le mani così, non riuscivo neanche a aprirle, sanguinati. E come eravamo tipo 7-8 persone a fare tutto questo lavoro, ci abbiamo messo 3 giorni, cioè proprio dall'alba fino al tramonto, a montare questo tendone. E non avevamo molto aiuto dei fratelli locali delle chiese. E devo dirvi che eravamo tutti non scoraggiati, scoraggiatissimi. E alla fine abbiamo messo l'ultima corda, le ultime sedie, eravamo lì 7-8 di noi, molto giù, un po', sai quando hai quell'atteggiamento, ma forse è stato tutto un spreco di tempo. E un fratello ha dato voce, secondo me, il sentimento che tutti avevamo. E lui disse, ma se noi avevamo fatto tutto questo lavoro e si salva solo una persona, valerà la pena di tutto questo lavoro? Magari lui ha aperto la bocca, ma io confesso, io ci pensavo anche. E questo quello che lui ha detto ci ha messo solo più giù. E poi... Poi una sorella, veramente guidata dallo Spirito Santo, il Signore ha dato lei una parola di saggezza e noi eravamo tutti lì, è vero, immagini tutto questo lavoro e magari solo una persona accetta il Signore nella loro vita. E lei disse a noi, valerebbe la pena se fosse la tua anima. mamma mia! È vero, Signore perdonaci, veramente siamo messi a piangere e abbiamo chiesto perdono al Signore. Signore, anche per una persona vale tutto questo lavoro. Era una parola di saggezza, ci ha messo il diritto subito, ma ve lo dico, eravamo di un altro spirito e proprio pum, Signore ci ha messo, comprendete? Il secondo dono, la parola di conoscenza, girate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4. E noi credenti, tante volte, io ho visto la parola di saggezza, proprio quando noi dobbiamo affrontare una cosa che noi non sappiamo. È proprio, pum, come lo Spirito Santo mette nel nostro cuore e ci mette nella nostra mente, questa è la soluzione. In Giovanni 4, versetto 14, penso che molti di voi conoscete già questa storia, la storia della donna samaritana. E Gesù sta parlando, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che zampilla in vita eterna. E la donna gli disse, Signore dammi questa acqua affinché io non abbia più sete e non vengo più qui ad attingere. Gesù gli disse, vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e disse, io non ho marito. Gesù disse, hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto la verità. La donna gli disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Allora il dono di conoscenza è quando lo Spirito Santo rivela al nostro cuore un qualcosa che umanamente per noi sarebbe impossibile a sapere. Abbiamo anche nel libro di Atti, capitolo 5, un esempio nella vita degli apostoli. Girate lì un secondo, Atti 5. Versetto 1. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un podere e trattiene per sé una parte dell'importo d'accordo con sua moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse a Anania, perché a Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimanevo tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito ai uomini, ma a Dio. Allora, qual è il peccato di Anania e di Safira? Pietro chiaramente dice, guarda, era il tuo terreno, potevi anche tenerlo, potevi dare niente al Signore. Qual è il loro peccato? Loro davanti ai fratelli hanno detto, noi abbiamo venduto quel terreno e abbiamo dato tutti a Dio, ipocriti. Siete bugiardi. E quindi il Signore ha dato a Pietro la parola di conoscenza, no? E ha detto, loro stanno mentendo, hanno dato solo una parte. E quindi Pietro dice, vuoi mentire, puoi mentire ai noi uomini, ma tu stai mentendo il Signore. Stai attento. All'udire questa parola, Anania cade e spirò. E una grande paura viene su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Per circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara della caduta. E Pietro rivolse la parola dicendo, dimmi, avete voi venduto il podere per tanto? Ed egli rispose, sì, per tanto. Grande sbaglio. Allora Pietro gli disse, perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. In quel momento egli cade ai suoi piedi e spirò. I giovani entrati lo trovarono morto, lo portarono via e seppellirono accanto a suo marito. Così una grande paura venne su tutta la chiesa e tutti coloro che udivano queste cose. Quindi chiaramente i risultati non sono belli, ma è bello nel senso che la Chiesa rimane pura. E tante volte nella Chiesa moderna non entra nella nostra teologia di avere solo pensieri perfetti, no? Però a volte il Signore colpisce le persone che vogliono mentire allo Spirito Santo. Io un'esperienza della mia vita quando ho visto la parola di conoscenza, sempre nella tenera di Cristo esposta, noi eravamo nella città di Eboli, nella provincia di Salerno. E voi sapete, una tenda evangelistica, dopo il culto sempre si fa la chiamata all'altare, chi vuole accettare il Signore nella propria vita. Ma come a me piace ogni tanto di cambiare le cose, in modo che la gente non viene troppo schermatizzati, quando ho finito la predica, io ho detto, questa sera io non farò una chiamata all'altare, faremo un canto di lode e poi la riunione sarà conclusa. Allora, mentre noi cantavamo, il Signore mi ha parlato e mi ha detto, io voglio che tu fai una chiamata all'altare perché voglio che preghi con qualcuno. Sentivo forte questo sentimento, che anche se avevo fatto l'annuncio, dovevo un po' cambiare le cose. Quindi, finito il canto, io ho detto, scusate, mi devo correggere, perché mentre lo davamo al Signore, il Signore mi ha detto che devo aprire davanti per la preghiera perché c'è qualcuno per il quale devo pregare. Quindi faremo un altro canto, chi desidera preghiera venite avanti e poi pregheremo insieme. Quindi abbiamo fatto quest'altro canto, si è presentato solo una ragazza, era una ragazza che era nel nostro gruppo, una ragazza single, e quindi io sono sceso a pregare con lei. Al mio avviso lei non aveva neanche un ragazzo, un fidanzato, infatti nessuno nel gruppo, era una ragazza che era single e non era con nessuno. Comunque lei era venuta avanti, abbiamo cominciato a pregare e mentre io pregavo per loro, queste parole venivano alla mia mente, questo uomo non è quello che ho scelto per te. Allora, umanamente io dicevo dentro di me, ma lei non ha neanche un ragazzo? Forse sono solo io che sto immaginando, perché non è vero, fratelli, a volte dice, ma è il Signore che mi sta parlando, o è la mia mente, o è il nemico? Non è così? No? E un po' in quei secondi, quei attimi lì che ero lì a pregare per lei, ho detto, ma cioè, Signore, ma lei non è neanche un ragazzo, cosa significa? E tante volte la parola di conoscenza è così. Noi non comprendiamo neanche il significato, ma quella persona sì. Anche una frase che noi diciamo, ma cosa significa questo? Comunque alla fine io sono stato ubbidiente al Signore, perché c'è quel timore, forse sono io, non lo dico niente. E io ho detto, guarda, era una giovane donna, ho detto, guarda signorina, io non so cosa significa questo, ma mentre io pregavo per te, io sentivo che il Signore mi diceva a te, questo uomo non è quello che ho scelto per te. Boh, detto questo, lei ha cominciato a piangere, è uscito fuori che lei aveva una relazione clandestina con un uomo del paese, un non credente, che lei di notte, quando tutti dormivano, lei scappava, andava a incontrare questo personaggio e stava vivendo un peccato. Però nessuno di noi sapeva niente, comprendete? E quindi lei ha chiesto perdono, abbiamo pregato, lei ha capito che, no? Perché noi, fratelli, noi possiamo ingannare i fratelli, ma non possiamo ingannare Dio. La Bibbia dice, prima o poi il tuo peccato ti troverà. E quindi, diverse volte ho avuto questa esperienza che quando ho avuto una parola di conoscenza, io non capivo, per me non aveva nessun significato, ma poi quando l'ho detto a quella persona, boom, così. E anche lei ha riconosciuto veramente il Signore mi ha parlato attraverso la tua vita.